Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andremo ad affrontare un argomento sul cinema di fantascienza che abbiamo già trattato. In realtà, quando ho parlato nella mia collezione, ho parlato di film di supereroi perché li ho. Lo so che è una battuta che faccio sempre, però in realtà ce l'ho davvero. E oggi andiamo più nel dettaglio perché quando si parla di film di fantascienza o fantastico, ci si dimentica spesso che i supereroi sono effettivamente questo tipo di genere, quindi non è un genere a parte l'eroe. Quindi l'eroe non è una cosa a parte in realtà, ma è semplicemente un genere insieme alla fantascienza, quindi alla fantascienza o al genere fantastico, quindi che è ancora meglio. Quindi non è una cosa a parte, perché molti purtroppo tendono a dire: ah, è un genere a sé, ma non è, semmai è un sottogenere della fantascienza, semmai, se proprio bisogna andare a verificare. Comunque andiamo. All'interno del cinema fantastico e fantascientifico degli anni 2000, il maggiore filone, quindi ecco, vedete che già è un filone, quindi è una sottocategoria per successo commerciale e numero di titoli, è quello dei film di supereroi di diretta derivazione fumettistica. Questo è ovvio, non c'è nulla da spiegare. Il massiccio ingresso degli eroi in calzamaglia nel mondo della celluloide, o meglio, il loro ritorno dopo gli esploit di Superman del 1978 e Batman dell'89, è favorito dalla piena maturità degli effetti speciali digitali che permettono di rappresentare in modo assai spettacolare le situazioni in cui sono coinvolti i superpoteri dei fantastici personaggi. E fin là, nulla di strano da questo articolo. Dopo gli eroi tratti dai fumetti della DC Comics nei precedenti anni, è ora il turno di quelli della concorrente Marvel Comics. L'inizio del fenomeno, che caratterizza il nuovo millennio, si può collocare già nel 2000 con X-Men. Il primo X-Men che ho già trattato quando ho fatto gli episodi della mia collezione, essendo che li ho tutti praticamente. Ho anche i tre nuovi, diciamo, quelli della nuova serie di fumetti, che era quello X-Men all'inizio, Giorni di un futuro passato, mi sembra Apocalisse e Dark Phoenix, purtroppo. E ho anche quella vecchia, quindi il primo X-Men, a mio avviso, è molto bello. Come film, il 2 è ancora più bello, perché il 2 è veramente pazzesco. Quindi fu un ottimo film, benché preceduto da altri titoli come Blade del 98. Il primo Blade era caruccio, però il 2 era fenomenale, forse perché l'ha fatto anche Guillermo del Toro, non l'ultimo arrivato. X-Men è il film che apre la strada al filone per il suo considerevole successo e come impressionante dimostrazione dello stato dell'arte della tecnologia. Assieme al suo seguito, X-Men 2 è considerato tra i più riusciti di questo filone. Ovviamente io metto anche i Spider-Man di Raimi in realtà, perché hanno anche citato qua Spider-Man, il primo di Sam Raimi, ma in realtà il 2 è ancora più bello. Il 2 è incredibile. Ha un cattivo eccezionale, che è Octopus, un film veramente pazzesco anche a livello di storia, di tutto. E io lo dico da detrattore di Spider-Man, perché io non ho mai amato Spider-Man in vita mia, cioè mi sono sempre trovato antipatico io personalmente, però Spider-Man 2 e il primo sono fantastici. E me li vedo sempre e volentieri quando posso. Poi Raimi è un grande regista, quindi con tutto da aggiungere anche questo, che è un grande regista. Il 3 purtroppo lo ha fatto, a mio avviso, secondo me l'ha fatto proprio scazzato, perché ha fatto un film confuso il 3, il meno bello della trilogia, e sembra quasi scocciato, boh, forse andavano a rompergli le balle tutti i giorni, non lo so, però molto meno bello del 2. E viene citato anche Daredevil. Il primo Daredevil boh, è un film bruttino, poi ci avevano fatto Elektra, il seguito, ma a mio avviso di Daredevil ce n'è uno solo ed è quello di Netflix. Questo Daredevil non c'entra nulla e speravo di dimenticarmene abbastanza in fretta. I tempi sono lontani da Superman del 78 e dai suoi seguiti degli anni 80. Qui i personaggi sono più facilmente dei reietti e degli emarginati, alle prese con una società che non solo non li inneggia come eroi, ma che teme la minaccia rappresentata dalla loro diversità, come nel caso dei mutanti di X-Men, che grazie ai loro straordinari poteri minacciano di soppiantare l'ordinario Homo sapiens. Ecco, quindi la cosa di X-Men è questo, è nato in realtà come appunto diversità, come tutto, perché gli X-Men in realtà sono anche, diciamo, osteggiati dalla civiltà, ecco, diciamo, completamente osteggiati dai ragazzi e dalle altre persone, quindi questo è quanto, e quello è già è una cosa che si nota anche nel cartoni, quelli che hanno fatto negli anni 90, vediamo che la popolazione ha paura di questi mutanti e non vede l'ora di accopparli. Il fenomeno dei supereroi al cinema, che già poteva apparire inflazionato, viene messo in crisi dal successo inferiore alle aspettative. Dai film Hulk del 2003, ma riesce ben presto a riprendersi. Hulk è un altro film che, a mio avviso, si poteva anche non fare in realtà adesso, che siamo più o meno nel periodo degli anni 2000, per quanto siamo nella puntata. E è un film che sinceramente mi ha annoiato. Io poi non amo Hulk, quindi già è un altro che non amo per niente, ma quei film sono veramente raccapriccianti, anche se devo dire potrebbero farne un adesso di film su Hulk, tipo un Planet Hulk, non è che starebbe malissimo. Negli anni successivi continua a riscuotere un buon successo i sequel, tra cui Spider-Man 2, che ho già parlato, Spider-Man 3, il 3 Nani, sempre per la regia di Sam Raimi, e X-Men Conflitto Finale, che è il terzo. E anche questo è perché il terzo, a mio avviso, è molto peggio del 2. Non è molto peggio in realtà, è più brutto del 2, perché il 2 era l'apice della trilogia. Il 3 lo hanno fatto scocciato, anche lì secondo me hanno fatto un po' di confusione. Poi entrano in campo anche i Fantastici 4 del 2005, purtroppo, a mio avviso purtroppo, perché il primo... è veramente, siamo sotto la sufficienza. A mio avviso c'è anche quell'attore che fa Doom, che ha fatto Belfagore di Streghe, che non mi ricordo ora, mi sembra Julian e qualcosa, che ha fatto anche quella serie TV dei Becchini, che non mi ricordo mai come cavolo si chiama. Però è brutto, il primo Fantastici 4 non ce l'ho nemmeno in DVD, anche se avrei potuto comprarlo, perché usato si trova a rotta di collo, cioè si trova sempre, io mi sono sempre tenuto alla distanza da questa roba. E il seguito, i Fantastici 4 e Silver Surfer, quello è ancora peggio, quindi da questi due film mi sono proprio tenuto lontano, così come mi sono tenuto lontano dal remake, che è ancora abbastanza peggiore addirittura di questi due. Questi in confronto sono La Finestra sul Cortile di Disco. Quindi, cioè, per dire, e mi sono sempre tornato, tenuto molto lontano da questi film, perché proprio non mi piacciono proprio. A testimonianza della presa sul pubblico di questo genere si trovano analoghe operazioni anche qua di personaggi meno noti, come The Punisher del 2004, molto bello invece, The Punisher, che a mio avviso il vero The Punisher è quello di Thomas Jane, io l'ho sempre detto, anche perché ha fatto anche lui un cortometraggio di 30 minuti dove comunque si vede cosa è successo dopo il film. È bravo anche Stevenson, l'altro che era The Punisher Warzone, è anche ancora più simile al fumetto. E quello di Netflix, io adoro il personaggio di The Punisher, ma non è così uguale al Punisher vero, cioè è un po' diverso. Quello più vicino, a mio avviso, sono Stevenson e Thomas Jane. Però il film del 2004, quello con John Travolta, è tanta roba, a me piace assai e me lo vedo sempre volentieri, e ce l'ho, ovviamente questo ce l'ho. E Ghost Rider del 2007, qui abbiamo un film dove secondo me l'attore protagonista è totalmente sbagliato, perché Nicolas Cage, per quanto ha fatto di buoni film tipo Lord of War, quello lì delle armi, secondo me lo potevamo anche risparmiare in Ghost Rider e anche del seguito, perché Ghost Rider è forse uno dei peggiori Marvel che hanno fatto, e peccato, perché invece Ghost Rider è un bel personaggio, e avendo fatto quella roba lì, secondo me non lo riproporranno più, a meno che non fanno un reboot di Ghost Rider. Ora, mi hanno detto anche che c'è in Agent of S.H.I.E.L.D., però io non l'ho visto, o almeno ho visto qualche puntata, però potrebbero farci veramente un remake, a mio avviso. Visto la popolarità del filone, nella seconda metà del decennio viene deciso un riavvio delle due famose serie cinematografiche della DC, che erano giunte ad esaurimento da molti anni, quelle di Batman e Superman. Ecco qui dunque Batman Begins del 2005 di Nolan, che dà vita, a mio avviso, una delle più belle saghe dei supereroi cinematografiche, tranne forse il 3. Il terzo Batman non è che mi è piaciuto tanto, il secondo è più bello, non per merito di Batman, ma per un Joker che secondo me è uno dei migliori, se non il migliore, forse pari a Jack Nicholson, che, oppure un pochino sotto Jack Nicholson, però Batman Begins è veramente un bel film, perché ti racconta Batman proprio. E Superman Returns del 2006, e questo invece è un pugno nei denti, infatti anche questo non ce l'ho e mi sono tenuto lontano a chilometri da questo, da Man of Steel, perché mi sono proprio tenuto, a parte che io proprio non amo neanche tanto Superman, però poi il film è bruttino, è fotonico, proprio è una roba abbastanza pesantina. Anche Hulk, dopo lo scarso successo del 2003, riparte da zero con l'incredibile Hulk del 2008. Però anche questo avrà dei incassi molto bassi. E te credo, perché Hulk è un personaggio, sì, posso lavorarci, però a mio avviso è un personaggio di Hulk, e potrebbero farlo se fanno anche delle saghe come, per esempio, Planet Hulk, o comunque o delle saghe del genere, per rilanciare, a mio avviso, il personaggio. Poi non è detto che ci riesce, Hulk non so quanti fan ha effettivamente, però. Hancock del 2008 è invece una storia originale non priva di ironia, un raro caso di questo filone dominato invece da personaggi tratti dai fumetti. Il protagonista è un superuomo di colore, che è Will Smith, che ha perso la memoria e si aggira come un solitario barbone alcolizzato per una Los Angeles che non lo ama affatto. Hancock è il personaggio originale di maggior successo del filone, dopo la parodia Gli Incredibili, Una normale famiglia di supereroi, un film d'animazione del 2004, che è anche una commedia di supereroi più popolare. A parodizzare il filone vi sono un buon numero di altre commedie, seppur di minore successo, come La mia ex ragazza, quello che, insomma, sono quelle commediole, così, e Sky High, Scuola di Superpoteri, ambientati in un mondo dove i supereroi sono all'ordine del giorno e dove i giovani dotati di superpoteri frequentano una scuola speciale. Dopo una selezione iniziale vengono smistati classi di eroi o di spalla. Questi film probabilmente non li ho neanche visti, probabilmente, o quantomeno La mia ex super ragazza, insomma, su quelle commediole americane non è che ci perdiamo granché effettivamente. Nel 2008 esce Iron Man, che avrà il seguito con Iron Man 2, ovviamente nel 2010 con lo stesso regista. Iron Man e l'incredibile Hulk sono solo i primi passi di un progetto molto più ampio, un team up in cui compariranno fianco a fianco numerosi eroi della Marvel. Allora, Iron Man, cosa ha funzionato moltissimo? Anche l'attore, ha funzionato tantissimo. L'attore è molto carino, il primo, forse il terzo è un po' fiacco il terzo, però devo dire gli Iron Man sono abbastanza carini, comunque ve li consiglio, anche se io sono un grande detrattore di Iron Man, perché a me non piace nei fumetti, però quello del film sì, perché c'è un grandissimo attore che ha dato lustro al personaggio, a mio avviso, invece quello dei fumetti proprio non lo sopporto. Iron Man 2 è molto carino, il terzo è un po' fiacco, però e da lì nasce Avengers. Nel 2012 abbiamo Avengers, che è il sogno di ogni bambino, cioè ogni bambino che leggeva fumetti, Uomo Ragno, questa gente qua voleva tutti insieme. Ecco perché Avengers, a mio avviso, è il più bello tra i Marvel, così, perché è il primo Avengers, è un qualcosa di indimenticabile, a mio avviso. Ancora adesso, quando li vedo tutti insieme nella scena finale, a me gasa un sacco, dico, oh, mamma mia, a me gasa tantissimo ancora. E gli altri hanno perso questa cosa di essere il primo, e quindi diventano un po' più noiosi, cioè, non so se si può dire, però diventano non più i primi, ecco, non so come dire, spero di essermi spiegato, perché poi sono tutti uguali alla fine, perché poi addirittura nel 3 con Thanos ce ne vediamo 800.000 personaggi, invece qui era la prima volta che tentavano questo team up, e questa era la cosa bellissima. Noi da bambini, quelli della mia generazione, comunque anche quelli dopo, volevano vedere questa roba qui, tutti insieme, e hanno dato The Avengers del 2012, ispirato ai fumetti di uno dei supergruppi più famosi di tutti i tempi, i Vendicatori. In vista di questo obiettivo finale vengono distribuiti Thor, il primo, non è questo granché, però serve per introdurre Thor, e Capitan America, il primo Vendicatore. Neanche questo serve in realtà per creare il personaggio. C'era un film di Capitan America molto prima, che io ho recuperato, di lui che credo vada a combattere in Jugoslavia. No, non l'ho ancora visto, lo devo vedere, è ancora sigillato, ma se ho visto bene nelle foto della copertina, la cosa più bella sarà proprio la copertina e basta. Quindi, vabbè, è anche valutato 4 su molti siti, che mi lascia un po' perplesso. Comunque, hanno fatto questo, viene raccontato, viene creato il background di questi personaggi. La posizione della Marvel da parte della Disney alla fine del 2009 segna un indiretto riconoscimento del potenziale cinematografico dei supereroi dei fumetti. I film della Marvel, prodotti a partire dal 2007, come nei fumetti, condividono l'ambientazione di alcuni personaggi, nonché alcuni elementi della trama che fanno da filo conduttore tra di essi. Nel frattempo, nel 2009, altri film avevano visto come protagonista uno o più supereroi, sequel o meno di pellicole precedenti. X-Men, Le Origini, Wolverine. E qui, ragazzi, purtroppo, io non amo Deadpool, anzi, io lo trovo proprio odioso e inutile. Ma hanno completamente deturpato Deadpool in quel film lì. Povero Deadpool, cioè, boh, non era neanche Deadpool. Io ho detto, ma questo è Deadpool? Ma non è vero. Fake totale. È fake Deadpool, è un po' come Fake Taxi, no? Dice, ma questo è finto, no? È fake Deadpool. Vabbè. Oltre che è anche bruttino, è più bello Wolverine l'immortale, che effettivamente poi Logan, che è più bello e chiude il ciclo. Punisher, Zona di Guerra, che ho parlato prima, molto carino, che secondo me è molto interessante come film, è da vedere assolutamente, perché è un po' più vicino al Punisher dei fumetti, è più vicino addirittura di Thomas Jane. E poi Watchmen, il fumetto che ho recuperato anni dopo, è eccezionale, un fumetto pazzesco. Il film l'ho rivisto con gli occhi un po' più esperti e devo dire che è sufficiente, non è sto gran oh mio Dio, è un filmetto normalissimo, a mio avviso, poi per carità, carino, ma nulla di da strapparsi i capelli. Invece io mi ricordavo che già non era un granché, era un po' un mezzo detrattore di questo film. Avevo detto, ma non è granché. Col senno di poi, devo essere onesto, è godibile, ma nulla di eccezionale. L'ultimo in particolare si distingue per il cinismo e la crudezza della trama. Boh. Ma forse nei fumetti, forse, perché nel film. Comunque, secondo me hanno un pochino tirato il freno a mano. È tratto da un celebre graphic novel degli anni '80 che rientra a buon diritto nelle opere di decostruzione del mito del supereroe americano. Qui i supereroi non sono cuori puri, ma esseri umani con molte debolezze o psicopatici. Ma il film è, non, boh, sì, il film è, secondo me, ci va un po' leggero, però ok. Poi viene fatto V per Vendetta del 2005. Bel film, davvero. Mi dicono che il fumetto o la graphic novel, quello che è eccezionale. Io non l'ho ancora letto, effettivamente. Dopo anni dico sì, poi domani lo compro. Sono anni che lo devo comprare. Però il film è veramente molto bello e mi è piaciuto un sacco. Infatti ce l'ho in versione sia normale che in versione doppio disco. Viene ambientato in un'Inghilterra dispotica dominata da un regime totalitario. Attenzione, non è l'Italia, per quanto si creda, non è l'Italia, è l'Inghilterra. Un altro film che esce dagli schemi è Kick-Ass. Ah, questo, Madonna, questo film è. Il primo e il sequel sono veramente bei film. Io adoro It Girl, quindi figuriamoci. E nel primo c'è un Nicolas Cage che stranamente fa bene, incredibile. E nel due abbiamo un Jim Carrey che fa molto bene, cavolo, la parte del colonnello. E sono film veramente dove qua i supereroi sono completamente diversi da quelli Marvel o DC. La storia è quella di un comune adolescente che, ispirato dai fumetti, vuole diventare un supereroe in modo normale, in cui tali eroi non esistono. Pur avendo generato qualche polemica per il linguaggio scurrile e le scene di violenza da parte di minori, il film è stato ben accolto dalla critica e il pubblico, diventando un piccolo cult. Il primo molto bello. Due anche, ma sono film che si concludono lì e forse meno male, perché mentre invece i fumetti credo che vanno avanti, i fumetti vanno avanti, eh. ora è finito anche il fumetto, però sono andati molto avanti. Per fortuna non hanno avuto la malsana idea di continuare, perché avrei avuto il terrore che continuare una saga così bella avrebbe snaturato completamente tutto, però mio punto di vista. Poi abbiamo Il Cavaliere Oscuro del 2008, sempre di Nolan, seguito di Batman Begins, molto bello anche questo, il Joker praticamente la fa da padrone, e credo che sia il migliore Joker, forse un pochino dietro a Jack Nicholson, perché comunque Jack Nicholson, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Però a mio avviso è il più bello della trilogia, me lo vedo sempre volentieri. Qua Batman è quasi in secondo piano, io personalmente lo vedo in secondo piano per la bravura di Heath Ledger, e quindi il terzo non poteva mai essere a livello del 2, purtroppo. Ma credo che ci fosse un progetto anche nel terzo di far ritornare Joker nel caso, però poi purtroppo è morto, quindi non si è fatto nulla. Credo che il terzo deve essere completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto. Riscuote un incasso senza precedenti e diventa il film di maggiore incassi, ovvio. Al contrario, il successivo film su un eroe della DC, che è Lanterna Verde, flop di critica e pubblico, recupera poco più della metà degli ingenti costi di produzione. E già mi stupisco, perché Lanterna Verde è veramente brutto. E mi dispiace dirlo, ma io ho fatto fatica a vedere quel film lì, l'ho anche visto usato, non mi sono neanche sognato di comprarlo, perché c'era usato a 2 euro e ho detto no, questo sta lì, non lo prendo proprio, ma perché proprio non mi è proprio piaciuto, e a quanto pare anche la critica lo ha polverizzato, effettivamente. The Avengers diviene alla sua uscita nel 2012 il film di maggior successo di un film ispirato ai fumetti, superando i 600 milioni di dollari di incasso, seguito dal Cavaliere Oscuro e dei film dell'Uomo Ragno. Da quel momento in poi il Marvel Cinematic Universe diventa l'universo narrativo più apprezzato dalla critica e dal pubblico. Molti dei suoi film hanno superato il miliardo di incasso al botteghino, con Avengers Endgame in particolare diventando nel 2019 il lungometraggio che ha guadagnato di più nella sua storia, spodestando Avatar. Qua abbiamo, e prima di concludere, direi di andare col prossimo, influenza di Philip Dick. Un altro elemento del cinema fantastico a inizio del nuovo millennio sono le numerose versioni cinematografiche tratte da opere del romanzo fantascientifico Philip Dick, che a partire dagli anni 90 era stato progressivamente riscoperto dal grande pubblico e dalla critica come uno dei più importanti scrittori americani. Thought Court. Dick a suo tempo è divenuto noto al più vasto pubblico grazie al capolavoro filmico di Ridley Scott, Blade Runner, che pure lo scrittore non era riuscito a vedere nelle sale a causa della sua prematura scomparsa. Negli anni 90 c'era stato il successo di Atto di Forza e il meno noto Screamers, Urla dallo Spazio, del 95. Bello anche questo, l'altra volta ho parlato di Atto di Forza del 90 e Screamers me l'ero perso, comunque buon film anche quello. Trasposizioni come Minority Report del 2002 di Steven Spielberg, che è abbastanza carino, abbastanza, sì, devo dire. Il meno riuscito Paycheck, malgrado i numerosi spunti, privilegiano soprattutto l'azione degli effetti speciali e non sembrano conservare granché dell'opera originaria. Un tentativo più ambizioso è costituito da Scanner Decli, Un oscuro scrutare, adattamento del libro Un oscuro scrutare, realizzato con la tecnica del rotoscope, che ora vi dico cos'è, una tecnica di animazione per creare un cartone animato le cui figure umane risultino realistiche. Next del 2007 è a sua volta tratto da Oracolo di Dick, come pure I Guardiani del Destino, diretto da George Nofli. Idee, temi e spunti che rimandano ad opere di Dick si possono però rintracciare in numerosi altri film, come per esempio The Truman Show, bellissimo, Dark City, anche questo molto carino, Matrix, Existence, Walking Life, Apri gli occhi, Vanilla Sky e molti altri ancora. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. La prossima puntata andremo a parlare riprendere in realtà il cinema di fantascienza in Italia, andiamo a parlare, e i temi e gli elementi tipici nel caso che riusciamo. Io vi do appuntamento ovviamente anche su Twitch, dove siamo in live alle 20:30 ogni lunedì e venerdì. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata. Ciao!